La Pulce va lontano lontano per raccontare di un viaggio straordinario a circa 15.000 chilometri in linea d'aria da dove ci troviamo adesso, da Lugano.
E noi stiamo correndo, non si vede, ma noi stiamo correndo. Corriamo appresso alla nostra ospite Beatrice Lessi Vespi, è ultrarunner, ha corso maratone estreme come la Marathon de Sable, 257 chilometri, ripeto, 257 km nel deserto del Sahara, quella dell'Everest che è la più alta del mondo ed è rientrata da poco da quella in Antartide, quindi caldo, freddo, freddo, caldo. Oltre a questo si occupa del suo blog Ask the Monster, dove racconta proprio queste ed altre esperienze un po' dell'estremo.
Ben arrivata Beatrice Lessi, grazie di essere qui.
Grazie, ciao.
A corsa è arrivata.
Da Zurigo.
Da Zurigo col treno.
Che comunque è veloce adesso.
Sì, sì, velocissimo, però mi avete beccato che facevo stretching fuori, quindi
sì,
star seduta non mi piace.
L'abbiamo capito. L'Antartide ancora oggi, nel 2023, resta una delle destinazioni più remote, un luogo di tutti, che non appartiene a nessuna nazione, senza residenti, solo abitanti di basi scientifiche per alcuni mesi all'anno. Dal 1995, quindi da parecchio tempo, viene organizzata una maratona antartica che porta centinaia di atleti sui ghiacci. E Beatrice Lessi l'ha fatta. Perché e come mai quest'altra sfida?
Allora, innanzitutto centinaia sì, però non tantissimi, perché c'è un limite, ci sono un sacco di regole in Antartide per proteggere questo ambiente che è ovviamente lasciato, insomma non è mai stato rovinato, e quindi sono al massimo 100 persone alla volta, quindi c'è anche una lunga lista d'attesa, proprio perché una nave all'anno va e più di lì, più di X persone non si possono portare. Perché? Anche perché direi, perché ne avevo già fatte due o tre molto belle, molto particolari, e questa era sempre stata uno dei miei sogni. Ho fatto in particolare la Marathon de Sable, appunto, e quella sull'Everest, che sono un misto tra maratone e avventure. E l'Antartide l'avevo sempre sognata come contrasto, diciamo, con il deserto. Volevo fare queste due cose insieme, perché da una parte avevo letto che la Marathon de Sable è la maratona, o meglio, la corsa a piedi più difficile del mondo, secondo il Discovery Channel, e questa cosa mi aveva incuriosito da morire, volevo sapere come ci si sente. E poi dentro di me, anche perché amo il caldo e sono, diciamo la verità, terrorizzata dal freddo, volevo proprio mettermi in discussione e provare la più difficile per me. E per me, nella mia testa, era l'Antartide, e così l'ho fatta.
Beatrice, ma appunto immaginando, preparando, quando scatta l'idea di fare queste performance, che sono comunque, sottolineiamo, performance estreme, si pensa più appunto alla propria sfida personale, si riesce anche a immaginare, lei ha detto c'è anche dell'avventura, facendo queste maratone si riesce anche a godere, a capire, a osservare,
sì,
a raccogliere informazioni proprio sul luogo, sulla realtà di dove si stanno svolgendo.
Sì, 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 tantissimo, anzi è sicuramente una delle cose che le rende attraenti, perché è il viaggio, è tutto il viaggio, poi si incontra della gente... tutti fuori di testa, cioè gente simile a te, gente che ha fatto un sacco di cose, quindi ti ispira tantissimo. Vedi anche persone che magari all'apparenza non diresti che fanno queste cose, questo ti ispira molto, persone di una certa età, persone magari un po' sovrappeso, dici cavolo, se quello ha fatto questo aspetta che lo faccio anch'io. Poi tutte le volte, siccome si va in posti meravigliosi, c'è tutta un'organizzazione dietro che ti spiega anche, e per quanto riguarda l'Antartide è stato veramente fantastico, perché ti spiegano tantissime cose, tipo che ne so, non c'è, appunto come dicevate prima, non c'è una popolazione locale che è nata lì, quindi per esempio gli animali non hanno paura, a parte che sono tantissimi, perché io credevo, mi immaginavo un deserto, invece altro che deserto, pullula di vita, cioè ti giri e hai, come da noi magari vediamo, non so, i pesci che saltano, lì ci sono gruppi di 200 pinguini che saltano, ti giri dietro, c'è una balena, da un'altra parte c'è una foca, cioè, ma anche 5 foche, anche 10, cioè ti stupisce molto, quello che leggi non è mai come quando arrivi lì.
Evviva.
E quindi è assolutamente un privilegio. E anzi, mio marito, che è un criticone, che è di Zurigo, lui è tutto perfezionista, e mi ha detto, ah vabbè, ma qui non c'erano tante persone veloci in questa maratona, era una maratona più di viaggiatori, di gente che amava il viaggio. è vero. Chi è veloce va a fare magari la maratona di Berlino, dove vengo, che è veloce e si fanno tutti i record mondiali, e lì prova il suo risultato, anche perché lo puoi veramente controllare. Mentre l'Antartide alla fine, cioè, c'è un tempo massimo di 6 ore e mezzo, io l'ho fatta in 6 ore e mezzo, al limite.
Vabbè, vuol dire che posso prenderla in considerazione anche io a questo punto.
Esatto. Attenzione a non scivolare sul ghiaccio. Lei però, sulle note di Leonard Cohen, questo bellissimo brano che ha introdotto l'intervista con Beatrice Alessi, ha detto è stata la più facile di quello che fa.
Sì, la attenzione. Più facile. Sì, dunque, facile non era. Era sicuramente impegnativa, però la sofferenza dura un giorno, mentre le altre maratone, innanzitutto la Maratona del Sable è una ultramaratona, ultra è tecnicamente tutto quello che è sopra i 42 chilometri, sopra la maratona, quindi può essere diverse lunghezze. E lì ho sofferto, ma tutti soffrono, una settimana, cioè veramente stai male, hai dolori alla schiena, ai piedi, hai fame, perché ti devi portare tutto, ti devi portare il mangiare, hai il peso di 12 kg sulle spalle, dormi per terra, ti fa male la schiena, quindi fai fatica a riposare. Veramente soffri una settimana. Quando ho fatto l'Everest c'era il grandissimo vantaggio, lì hai l'altitudine, che è un altro problema, beh, che ti fa star male. Sì, non è da poco, decisamente. L'anno prima di quando l'ho fatto io è morta una di 48 anni, quindi non è che sono scherzi. Però hai gli Sherpa, che secondo me tra l'altro sono quello che ho portato via col cuore veramente dall'Everest, la cosa che mi ha, conoscerli mi ha veramente aperto un mondo. Sono bravissimi, sono gli angeli della montagna, e ho capito che nessuno va sull'Everest senza di loro. Anche i più sportivi, non c'è verso, abbiamo bisogno di loro. Quindi in questo senso è stato un po' più semplice, perché non avevamo il peso almeno. E in Antartide era solo una maratona, non una ultra,
42.
Quindi erano solo 42 e non avevamo il peso, perché non ci portavamo niente, anzi siccome potrebbero volare via le carte dei gel, quindi è tutto vietato, quindi tu vai veramente senza niente e soffri solo un giorno, ho sofferto 6 ore e mezzo, però solo 6 ore e mezzo.
Quindi niente peso, perché ecco, i gel sono quegli energizzanti, sì. Sono quelle concentrati di zuccheri e proteine che servono appunto per andare avanti. No?
Praticamente siccome appunto sono fatti, c'è un pacchettino con la carta, e ci hanno detto nell'organizzazione sono vietati, perché se c'è una carta, viene trovata una carta, certo, perdiamo la licenza.
Quindi come facevate a nutrirvi durante la...
C'era un telone disinfettato, perché tu tocchi, tu non puoi toccare niente, non puoi sputare, non puoi far la pipì, ci sono un sacco di regole, non puoi neanche accucciarti o appoggiarti per terra, puoi solo toccare il terreno con delle scarpe disinfettate, e quindi anche acqua e gel che ti porti in una bottiglia va in questo telone comune per tutti, disinfettato, e non si tocca niente.
Beh, questo però è importante e fa onore anche agli organizzatori, sì, perché appunto è una situazione da preservare, perché lei diceva è inquinato anche quello, perché noi da 80 anni, diciamo 100 anni, anche se l'inquinamento è a Milano, arriva fino laggiù, quindi certo, dobbiamo esserne coscienti.
Adesso sentiamo Christophe May.
Hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant, pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut.
Torniamo un po' sulle tracce di questa impresa, quindi si diceva, rispetto ad altre maratone, tra virgolette, la più leggera, perché il tempo è ridotto, i 42.2 esatto, sono 42.2, ma insomma il contesto è molto particolare, quindi vogliamo anche capire. Tra l'altro ha spiegato benissimo che tutto deve essere preservato per i corridori, per gli organizzatori. Una carta persa è annullare la manifestazione, quindi grande attenzione per la natura. Ma dove correvate? Cioè, sul ghiaccio, sulla neve?
No, sul ghiaccio non si può, ci è stato detto di non toccarlo. Ci sono delle bolle d'aria negli iceberg che sono addirittura arrivano ad avere fino a 100 milioni di anni. E quindi ecco perché ci sono queste basi scientifiche, ecco cosa fanno gli scienziati lì. Guardano poi attraverso queste bolle, possono essere in grado, ora io ovviamente non sono una scienziata, dico solo cosa mi hanno detto, però sono in grado di vedere i cambiamenti climatici, se ci sono state eruzioni vulcaniche, certo. Questi gas interni sono importantissimi, quindi no, il ghiaccio non si tocca, si guarda e basta. Tra l'altro è bellissimo perché ha dei colori che non mi aspettavo. Vado un attimo fuori tema, ma
talmente no, ma certo, ma, ma noi siamo qui per, per parlare di viaggi.
Per esempio, esatto. Io ho sempre odiato il tempo grigio, no? Quando è la giornata grigia, che poi a Zurigo c'è sempre. Lì con il grigio vedi questo ghiaccio blu, diventa molto più blu. Quando c'è invece il sole è tutto un po' bianchiccio. Mm-hmm. E quindi ha questi, ma proprio turchese, poi ci sono sfumature di verde, di giallo, veramente incredibile. Quindi il ghiaccio non si tocca, si ammira e basta. Per la maratona c'è un'unica strada praticamente, ci portano a King George Island, che è la capitale non ufficiale dell'Antartide, dove appunto ci sono le basi, è l'unico posto dove si può trovare gente, diciamo che anche quello dove diciamo si rischia meno, perché innanzitutto si va in estate, nella loro estate, poi altrimenti sarebbero meno 50 gradi e buio, cioè non si potrebbe, poi la gente si fa male al buio sul ghiaccio, cioè non è possibile. E quindi c'è una strada sterrata che lega le varie basi. Quest'anno di solito si va dalla Cina, dalla base cinese alla base dell'Argentina, quest'anno probabilmente per il Covid, non lo so, comunque era chiusa, quindi hanno accorciato il percorso. Avevamo praticamente 6 chilometri a disposizione, dove c'era una stradina sterrata, insomma una strada con salite e discese, con buche, con un po' di ghiaccio, però è una specie di, è un sentiero.
Cioè, quindi praticamente facevate avanti e indietro per fare i famosi 42
chilometri. Abbiamo fatto 7 volte avanti e indietro, 6 volte.
E lì il paesaggio, se non cambia un po' la luce, non
beh,
quello sempre.
A parte il fatto che, come hai detto bene, perché il clima lì, il tempo cambia in continuazione, quindi anche andando avanti e indietro ti cambia sempre, un po' nevicato, un po' è venuta una specie di grandine, poi c'è stato un po' di sole, c'è stato tanto di questo grigio e poi c'è questo vento pazzesco che direi è assolutamente la cosa più difficile, è quello che veramente rende l'Antartide unica. Cioè era una giornata buona, ottima, abbiamo aspettato tra l'altro 3 giorni, perché l'organizzazione fa questo perché sa che non si può dire il giorno X corso. Quindi tu hai dei giorni te li puoi usare, no? Abbiamo aspettato 3 giorni, alla fine è arrivata una giornata buona. La giornata buona io ho avuto da 80 a 100 km all'ora di vento per 6 ore e mezzo. Io sono 45 kg, cioè.
Infatti è quello che volevo dire, siamo alla radio, non si vede, ma Beatrice insomma è un fuscello.
Abbastanza piccolina.
L'ha fatta volando, dico la verità.
Magari.
Una volta velocissima e poi al ritorno sullo stesso tracciato.
Sì.
Controvento, una grandissima fatica.
C'era assolutamente anche quello. Abbiamo iniziato a dire, avevamo il lap in inglese, quindi la parte, il giro facile e quello difficile, però anche quello facile comunque aveva le buche, aveva il ghiaccio, c'era tanto fango, le scarpe ti si appiccicano, diventano sempre più pesanti, quindi anche quello facile, proprio facile non era.
I pinguini che ti attraversano la strada?
Sì, c'erano bellissime, emozione pazzesca, perché poi appunto si fidano, quindi ti vengono incontro, non li puoi toccare. Tra l'altro quest'anno per via della influenza aviaria c'erano altre regole, appunto non ci si poteva neanche accucciare, quindi per esempio se volevamo fare la foto dovevamo stare in piedi, e quindi sì, attentissimi a non disturbarli, però un piacere, una meraviglia.
Io volevo tornare all'origine, no? Perché mi stavo domandando, questo viaggio che appunto significa lasciare Ushuaia, quindi il sud del continente sudamericano, e poi imbarcarsi, il viaggio non è proprio dei più sereni sempre, perché insomma lì mare grosso, tempeste sono famose, si lascia appunto il continente, c'è il passaggio di Drake che è fitto di relitti e di naviganti che hanno avuto, che sono affondati, poi si arriva finalmente a questa isola di Re Giorgio. Quindi non so quanti giorni ci vogliono, ma immagino che le piste sulla nave non ci fossero per tenersi in allenamento. In che forma fisica si arriva?
Fa malissimo stare a fare questa crociera. Mio marito ha l'orologio, io ho un orologio per decorazione, quindi non uso niente, non misuro niente. E lui invece ha visto che dopo questa maratona è invecchiato di 4 anni secondo il suo orologio. Quindi guarda poi il battito del cuore.
Sì.
E sono tante cose. Uno, perché appunto si sta male, si vomita, perché comunque il passaggio di Drake è considerato il più pericoloso al mondo, perché praticamente non essendoci terre emerse, le correnti fortissime si mescolano e lì c'è sto vento pazzesco e lì non lo eviti. Poi però appunto la zona, si va poco lontano, è la zona, come dicevo prima, più facile per la nave. Ma mi raccontava, ho trovato anche il capitano italiano, incredibile, e mi raccontava che per esempio gli iceberg grandi non sono neanche pericolosi perché li vedi. Comunque tu quello che vedi è il 10%, il 90% sta sotto. E ci sono invece questi, mi pare si chiamino growlers, che sono degli iceberg di massimo 4 metri. E quelli sono pericolosissimi perché si spostano, si girano, e specialmente di notte, e adesso comincia, siccome era la fine dell'estate, c'era la notte, è molto pericoloso, puoi andarci a sbattere. Quindi come si fa? Hanno dei proiettori proprio tipo i fari delle macchine, e poi c'è sempre un marinaio, che quindi sono sempre 4 occhi che guardano, e si usano gli strumenti, ma anche gli strumenti funzionano peggio ad alte latitudini, sono meno precisi, e quindi è sempre un misto. Nonostante la tecnologia abbia fatto tutti i progressi del 2023, è sempre un misto tra occhio, feeling proprio della persona, del capitano e di quelli che si occupano in quel momento di guardare, proprio guardare, e a quel punto poi fai un controllo con gli strumenti, però devi sempre usare la persona.
E qua ritorniamo al concetto che la scelta di queste sue destinazioni dello sport estremo comprendono anche un avvicinamento, una sfida della scoperta, quell'andare nell'altro trove che è incognita, sia per questione di natura ma anche proprio questione di gestione e questione di come reagisce il proprio corpo, la propria mente. Anche lì c'è qualcosa di cui parlare, perché un viaggio così poi magari arrivi, c'hai altri pensieri, sei demoralizzato, dici no, ma viste poi tutte le regole da rispettare.
Che bella domanda, però questa mi piace da morire, perché si scopri, veramente si impara tanto in queste cose, scopri l'altro e scopri le parti del mondo che non avevi visto, ma scopri anche cose di te stesso, te stessa, direi quasi sempre in positivo. E qui potrei dare decine di esempi. Ho visto gente veramente che si aiutava. Se il mondo fosse come in queste gare, ci sarebbe la pace nel mondo. Veramente ho visto atleti che cadevano o magari vedevano un altro cadere e si fermavano per aiutare, cosa che in una maratona in città, in una corsa in città non succede, anche perché obiettivamente non è necessario, perché comunque hai l'ambulanza, hai altri che aiutano, quindi te ne freghi, dici anche ah ok, un concorrente meno. Invece lì, quando sei o nel deserto o nel mezzo del niente e non c'è nessuno, cavolo, è diverso, c'è proprio un'unione diversa, e poi appunto scopri cose di te stessa, tipo che puoi fare molto di più di quello che credevi, scopri delle energie che non sapevi di avere, e una disciplina, scopri per esempio l'importanza del pensare positivo, del fregarsi da soli. Se tu dici a te stesso sto bene, ce la faccio, oh, funziona. Quindi dei trucchetti che poi usi anche nella vita, perché io adesso devo dire tante cose che ho imparato là in situazioni estreme, sì,
un
ma
potenziale
poi le uso,
che probabilmente abbiamo tutti, ma
esatto,
che non
anche
andiamo
nella giornata
a stimolare
normale, in cui sei stressato e dici aspetta, se ho fatto quello lì, aspetta, com'è che facevo, sto bene.
Ci ha già detto che appunto c'erano anche delle persone che hanno portato alla termine questa maratona in Antartide, che non erano esattamente in formissima fisicamente, no? Qualche chilo di troppo, eccetera. E l'età? L'età conta anche quella?
Allora, sì, in Antartide devo dire erano quasi tutti, forse sovrappeso non c'era nessuno, che ci penso. In altre corse invece ho visto persone più con grande varietà. In Antartide poi appunto eravamo solamente 80 che abbiamo durante la nostra corsa. L'età, io ho 57 anni e lo dico sempre volentieri, la gente non me lo chiede perché quasi ha paura magari di offendermi o di sbagliare, ma secondo me è importante, perché io ho iniziato a correre a 40 anni e da lì ho fatto tutto questo percorso, ho scoperto un mondo, mi sono così divertita, ho avuto anche la scusa per fare dei viaggi bellissimi, mi sono messa a mettere da parte i soldi per questi viaggi perché comunque sono anche costosi. Ecco anche perché questo è anche un altro motivo per cui la gente è in media un po' più vecchiarella, perché...
Ma comunque la maratona si associa con un'età avanzata, sì. Non è come altri sport che...
Assolutamente, essere contenti di aver di 57 anni, perché a parte il fatto che secondo me per una donna è un'età bellissima, cioè io mi diverto molto, non lo so, ci sono anche, facciamo anche tantissime cose, siamo super prese, quindi la trovo un'età bellissima, e poi abbiamo questa forza mentale che magari da ragazzine non avevamo, perché io dico sempre, per correre specialmente le ultramaratone, cioè le corse più lunghe, il 90% è nella testa, è mentale, il restante 10% anche.
La prova abbiamo però... letto in un'intervista dove lei diceva di questa, ma anche in altri casi le è capitato, diceva non ce la faccio più, mi fermo, sì. Chi me lo fa fare, non sì. Voglio mica ammazzarmi, no?
Quindi... Sì, no, sempre mi capita, in tutte.
E invece?
Però in realtà quanto si allena adesso? Perché non tutti hanno magari tempo di andare a correre tutti i giorni, vero. Non hanno le articolazioni che reggono, insomma, cioè ci
ferma,
sono
io
tutta c'ho una serie di esercizi da fare.
Allora, sulle articolazioni protesto un pochino, perché a me è stato detto 10 anni fa di smettere da un dottore nella clinica, nella Sport Clinic Hirslander a Zurigo. Questo mi ha guardato, mi ha squadrato da capo a piedi. Avevo anche una minigonna allora e i tacchi. Secondo me non gli è piaciuta sta cosa, perché comunque c'è un po' di pregiudizio, però questa è un'interpretazione mia. E mi ha detto, ah signora, lei deve smettere. Allora, sì, dobbiamo ascoltare il dottore, però anche il dottore dice anche delle cose per non sbagliare, quindi magari chiedere anche una seconda opinione, eccetera. Io ho un po' di dolore e me ne frego, evidentemente non è così tanto dolore.
Certo, non è invalidante, non la
non porta. È invalidante, però in teoria non dovrei correre, me l'hanno detto varie persone, quindi sta anche un po' a noi, no? Vedere quanto ci interessa una cosa, quanto ci fa bene, quanto ci fa male. Il tempo sì, effettivamente, dunque se non sono sotto maratona corro 3 volte la settimana, non di più. Se invece ho una maratona, dipende poi dalla lunghezza, per una maratona direi che mi alleno 4 volte la settimana, e poi quando mi si avvicina, diciamo per 6 mesi, non so, 3 mesi 4 volte a settimana, 3 mesi 5.
A Zurigo dove si allena, così qualcuno la vedrà in giro, perché abbiamo tanti ascoltatori.
Ci sono tanti
dove va? Beh, ci sono tante zone boschive, sì, anche sì, con sì. Su e giù.
Sì,
quindi...
sì. A Zurigo ci sono anche club di gente che corre, quindi tantissimi, li incontro sempre, si può andare sul lungo lago. Io sto vicino al bosco, sto vicino a Wittliberg, che è il punto più alto di Zurigo.
Certo.
Quindi io ho le salite, perfetto, perché lì è l'allenamento migliore. E poi sì, bisogna investire del tempo, perché anche per la forza, per i muscoli, perché invecchiando abbiamo bisogno del muscolo, il muscolo lo perdiamo solo esistendo, e questo non solo...
Quindi anche un po'
più...
di palestra bisogna fare,
sì,
non basta tre volte la settimana.
Devo dire la verità, io vado una volta alla settimana in palestra, però a casa faccio sempre qualcosa, io faccio tutti i giorni qualcosina, ma anche 5 minuti, 10 minuti, faccio i miei addominali, un altro giorno magari provo, faccio le gambe, cioè si può fare anche senza attrezzi, e questo secondo me dovrebbero farlo tutti.
Io apro e chiudo la porta, tutte le mattine io mi il mio allenamento.
Ah, io mi alzo dal letto, è già un bel movimento.
È già quello.
Sì. Voglio chiederle un'ultima cosa, perché è quasi mezzogiorno.
Okay.
Cioè, a me piace tanto l'acqua, e durante questo viaggio in Antartide, dopo la maratona, dopo aver fatto la doccia, eccetera, eccetera, siete rimasti ancora un po' di giorni, avete fatto il tuffo polare. Allora,
sì.
Com'è buttarsi nell'acqua dell'Antartide?
Rigenerante.
Porco cane, è freddo.
È freddo, eh?
È veramente... come ve lo immaginate, anche peggio. Io mi ero allenata perché avevo il terrore di questa cosa, però la volevo anche fare. Sono andata nella Kaltehammer a Zurigo, cioè questa camera fredda a meno 110 gradi, 3 minuti alla volta. Ma anche per il deserto ero andato in sauna a fare corsa sul posto in sauna. Io la vedo così. Se tu dentro di te dici, ok, ho fatto 85, sono a 85 gradi e faccio corsa sul posto, anche 5 minuti, anche 3 minuti.
Capito perché pesa 45?
No, no, mangio.
Comincio.
Però
lo dicono tutte, ma mangiano sicuramente poco.
No, no. Quando arrivi nel deserto, cioè è una roba, è tutto di te, quando dicevo è tutto mentale. Quando tu arrivi lì e stai scoppiando di caldo, dici, ma io ho fatto, stavo a 85 gradi, a 40 ci posso stare, non c'è problema. Stessa cosa per il tuffo polare, ho pensato, cavolo, ho fatto a meno 110, qui sono 2 gradi là.
Cosa vuoi che sia?
Capito? Cioè, basta veramente cambiare la prospettiva. Certo, quando sono entrata, l'urlo l'ho fatto perché era proprio fredda. È uno shock. Per un attimo non ho capito più niente, pensavo di essere a testa in giù, invece ero dritta. Quindi per un attimo ho perso tutto.
Prima dei titoli del radiogiornale, noi siamo curiosissime, la pulce in orecchio, prossima sfida, perché non si fermerà mica all'Antartide, Beatrice Alessi.
La prossima è Berlino, una cosa normalissima.
Ah, banale.
Perché mi manca per finire le majors, le cosiddette majors, certo. L'ultima. E poi vorrei fare i 7 continenti, quindi ho adocchiato l'isola di Pasqua.
Interessante.
Adesso devo mettere da parte i soldi.
Beatrice Alessi Vespi, Ask the Monster è il suo blog, tutti i suoi racconti sono lì, le sue fotografie la potete seguire.
E su Instagram è Beatrice Alessi.
Anche... Avrà bisogno di qualcuno che le faccia compagnia per l'isola di Pasqua, no?
Cioè, venite ragazzi.
Veniamo anche noi, certo. D'accordo. Grazie mille per essere venuta a trovarci, ci sentiamo sicuramente dopo l'isola di Pasqua.
Grazie,
buon lavoro,
mille.
Buona
ciao.
Corsa.
Non avevo capito che era il mio turno, grazie. Ciao, grazie.